Ed eccoci qua, carissimi amici ascoltatori, siamo giunti al nostro ultimo appuntamento di questa settimana che mi auguro abbiamo passata insieme. Iniziamo questa sera comunque con il giudizio finale di Dio sul suo popolo, con il quale si conclude il capitolo 28 di Isaia. Di questo leggiamo nei versetti dal 23 al 28. Porgete orecchio e date ascolto alla mia voce, state attenti, ascoltate la mia parola. L'agricoltore ara sempre per seminare? Rompe ed erpica sempre la sua terra? Quando ne ha appianata la superficie, non vi semina l'aneto, non vi sparge il cumino, non vi mette il frumento a solchi, l'orzo nel luogo designato e la spelta entro i limiti ad essa assegnati? Il suo Dio gli insegna la regola da seguire e lo istruisce. L'aneto non si trebbia con la trebbia, né si fa passare sul comino la ruota del carro, ma l'aneto si batte con il bastone e il comino con la verga. Si trebbia il grano, tuttavia non lo si trebbia sempre. Vi si fanno passare sopra la ruota del carro e i cavalli, ma non si schiaccia. Il resto di questo capitolo è praticamente la parabola del grano e della zizzania. Esso parla delle diverse qualità dei cereali, di grano duro e di grano tenero, e dei metodi differenti per trebbiarli. I cereali sono l'aneto, il comino, il frumento, l'orzo e il farro. Un contadino deve stare attento al modo in cui miete i grani teneri. Ogni grano è differente. Qui dice che questo è il modo in cui Dio giudica. Si parla di giudizio come di mietitura. L'individuo o la nazione, di fatto, determinano le caratteristiche del giudizio che cadrà su di loro. In altre parole, se sei duro e resisti a Dio, sei un grano duro. Sei una noce dura da spaccare, il giudizio su di te sarà severo. Un uomo ha detto che ha dovuto perdere delle persone care prima di tornare in sé. Ha detto: Dio ha dovuto abbattermi 3 volte, perché ero un peccatore molto indurito. Dio ti trebbia, e se sei duro, il giudizio sarà duro. Il Signore Gesù lo spiega così in Matteo 13, versetto 30. Lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura, e al tempo della messe dirò ai mietitori, cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. In Matteo 13, al versetto 41, il Signore continua dicendo: Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti coloro che commettono l'iniquità. Questo è terribile. Noi stessi determiniamo il nostro giudizio. Se soltanto lo ascoltassimo, egli ci metterebbe tra il buon grano e ci risparmierebbe la severità del suo giudizio. Quello che ci consola è il fatto che non è un giudizio arbitrario, ma qualcosa di ben ponderato, come dice il versetto 29. Anche questo procede dal Signore degli eserciti. Meravigliosi sono i suoi disegni, grande la sua saggezza. Le profezie del capitolo 29 di Isaia sono limitate a Gerusalemme, ma si estendono dall'invasione di Sennacherib al periodo in cui Gerusalemme sarà calpestata dai gentili, fino a quando l'ultimo invasore avrà distrutto Gerusalemme, come leggiamo in Zaccaria 14, nei primi 7 versetti. E in ultima analisi, quando il regno verrà reso stabile, quando il Messia verrà e i suoi piedi toccheranno il Monte degli Ulivi. Sarà utile paragonare questo capitolo con il discorso del nostro Signore a Gerusalemme, che troviamo in Matteo nei capitoli 23 e 24, e con Luca capitoli 13 e 21. Nei versetti dall'1 al 5 di Isaia capitolo 29 leggiamo della storia e della profezia su Gerusalemme. Guai ad Ariel, città dove accampò Davide. Aggiungete anno ad anno, compiano le feste il loro ciclo. Poi stringerò Ariel da vicino, vi saranno lamenti e gemiti, e mi sarà come un Ariel. Io porrò il mio accampamento attorno a te come un cerchio. Io ti circonderò di fortilizi, eleverò contro di te opere d'assedio. Sarai abbassata, parlerai da terra, e la tua parola uscirà sommessamente dalla polvere. La tua voce salirà dal suolo come quella di uno spettro, e la tua parola sorgerà dalla polvere come un bisbiglio. Ma la moltitudine dei tuoi nemici diventerà come polvere minuta, e la folla di quei terribili come pula che vola. Ciò avverrà a un tratto, in un attimo. È necessario stabilire il fatto che Gerusalemme è la città designata nel versetto 1 con il titolo di Ariel. Ariel significa leoncino, nel senso di prode, coraggioso. Troviamo questo termine in 2 Samuele, capitolo 23, versetto 20, che dice: Poi veniva Benaia da Cabsel, figlio di Oiada, figlio di Sai, celebre per le sue prodezze. Egli uccise 2 grandi eroi di Moab. Un uomo leonino è un Ariel. Il termine significa anche il leone di Dio. In Ezechiele 43, versetto 16, lo stesso termine viene tradotto altare e in altre circostanze può significare l'altare di Dio. Entrambi queste definizioni si adattano alla città di Gerusalemme. Essa è inoltre identificata come la città dove si accampò Davide. Il leone era lo stemma di quella famiglia. Il nostro Signore è chiamato il leone della tribù di Giuda, in Apocalisse 5, versetto 5. E nello stesso modo, Gerusalemme era il luogo nel quale si trovava il Tempio di Dio e anche l'altare, naturalmente, si trovava là. Questa profezia concernente Gerusalemme è importante. La profezia ha incominciato ad adempiersi nel tempo di Isaia e ha continuato fino ad oggi. Se cammini lungo le strade di Gerusalemme, vedi l'adempiersi di questa profezia ed essa continuerà ad adempiersi. Quello descritto qui è il giudizio su Gerusalemme. Questa profezia è stata fatta prima che Nabucodonosor salisse a distruggere Gerusalemme, cosa che segna l'inizio dei tempi delle nazioni, di cui si parla in Luca 21, al versetto 24. Il nostro Signore ha detto che Gerusalemme sarebbe stata calpestata dai gentili, fino a che il tempo dei gentili si sarebbe concluso. I gentili, cioè le nazioni, hanno calpestato le sue strade, lo fanno ancora. Gerusalemme ha subito assedi, conquiste, più di qualsiasi altra città. C'è un elenco di 27 assedi che sono stati posti attorno a questa città nel corso della storia. Quasi ogni volta che è stata conquistata è stata distrutta. Ecco perché non è proprio esatto dire «vai a Gerusalemme e camminerai dove Gesù ha camminato». Non camminerai dove lui ha camminato, perché Gerusalemme è più in alto di quanto non lo fosse ai suoi giorni. Per esempio, la vasca di Betesda era circa 1,5 metri sotto il livello del suolo rispetto a come è oggi. Il Signore Gesù ha camminato laggiù. È abbastanza evidente che il Tempio di Salomone era probabilmente più di 30 metri al di sotto del punto nel quale sorge oggi la moschea di Omar. La città è stata distrutta molte volte e ogni volta è stata spianata ed è stata ricostruita sulle macerie. Questo è ciò che fece anche Neemia con i detriti e le macerie, ricostruì le mura di Gerusalemme. Non hanno dovuto trasportare delle pietre per fare i lavori di riparazione, perché c'erano più pietre lassù di quante ne potessero usare. Ho sentito dire qualche anno fa che sono state spedite dall'Indiana, uno stato americano, via nave a Gerusalemme delle pietre per ricostruire il Tempio. Questa notizia si è dimostrata falsa, ma sarebbe stata molto ridicola. Non c'è luogo su questa terra roccioso come Gerusalemme, la sua area limitrofa. È un terreno scabroso e questa è una delle ragioni per cui era così difficile per il nemico conquistare Gerusalemme. Nei versetti dal 6 all'8 di Isaia, capitolo 29, leggiamo: «Sarai visitata dal Signore degli eserciti con tuoni, terremoti, grandi rumori, con turbine, tempesta, con fiamma di fuoco divorante. La folla di tutte le nazioni che marciano contro Ariel, di tutti quelli che attaccano lei e la sua cittadella e la stringono da vicino, sarà come un sogno, come una visione notturna. Come un affamato sogna, ed ecco che mangia, poi si sveglia e ha lo stomaco vuoto. Come uno che ha sete, sogna che beve, poi si sveglia ed eccolo, stanco e assetato. Così avverrà della folla di tutte le nazioni che marciano contro il monte Sion. L'ultimo assedio di Gerusalemme sarà il peggiore, ma Dio interverrà all'ultimo momento e impedirà lo sterminio del suo popolo. Tutti i sogni dei nemici di Dio di stabilire là il loro regno saranno frustrati e Dio li abbatterà. Egli costruirà il suo regno e lo stabilirà lui stesso, proprio come ha detto che avrebbe fatto. Nei versetti dal 9 al 12 di Isaia 29 leggiamo di un importante messaggio di Isaia in relazione a Gerusalemme. «Stupitevi pure, sarete stupiti, chiudete pure gli occhi, diventerete ciechi. Costoro sono ubriachi, ma non di vino, barcollano, ma non per bevande alcoliche. È il Signore che ha sparso su di voi uno spirito di torpore, ha chiuso i vostri occhi, i profeti, ha velato i vostri capi, i veggenti. Tutte le visioni profetiche che sono divenute per voi come le parole di uno scritto sigillato che si desse a uno che sa leggere, dicendogli, ti prego, leggi questo. Egli risponderebbe, non posso, perché è sigillato. Oppure, come uno scritto che si desse a uno che non sa leggere, dicendogli, ti prego, leggi questo. Egli risponderebbe, non so leggere. Ho detto che Isaia è il profeta del luogo comune. È ciò che egli dice si adatta alla nostra cultura contemporanea. Dio li ha davvero resi sonnolenti? Come ha fatto? Egli ha continuato a dare luce a Israele, e mentre egli dava loro luce, essi perseveravano nel rifiutarla. Non volevano accettare la verità che offriva loro, non potevano vederla, il che rivela che erano ciechi. Questo è il modo in cui Dio rende sonnolente le persone e il modo in cui rivela la loro cecità. Anche i profeti e i principi non si aspettavano questa liberazione da parte di Dio. Essi erano ciechi davanti al futuro, al pari dei nemici di Dio. Era come se fossero ubriachi, fradici e barcollanti. Il pensiero del popolo, compreso quello del popolo di Dio, davanti alla liberazione finale da parte del Signore, era che la profezia era troppo oscura per essere compresa, che si trattava di un argomento sigillato del quale non si poteva sapere nulla. Questo è quanto pensano molti ancora oggi. Dicono, beh, si sa, il libro dell'Apocalisse è un libro sigillato, nessuno può comprenderlo. Coloro che insistono nel dire che l'Apocalisse è un libro sigillato e che non ci si aspetta che possiamo comprenderlo, dicono esattamente ciò che il popolo diceva ai giorni di Isaia riguardo alla profezia. Oppure, oggi la gente dice che è troppo occupata, che non ha tempo per studiare la parola di Dio. Tutti i pretesti sono buoni per i cristiani che vogliono scusare la loro ignoranza delle scritture. L'Apocalisse è chiamata anche rivelazione. Il termine rivelazione viene dal termine greco apocalipse, che significa svelato, rivelato, scoperto, palesato. Dio ha tolto il sigillo al libro dell'Apocalisse perché possa essere compreso. In un certo senso l'Apocalisse è il libro più semplice della Bibbia, ma devi aver capito i 65 libri che lo precedono. È l'ultimo libro della Bibbia, e certo non è da lì che devi cominciare a leggere. Nessun libro è così organizzato, ed ho scoperto che è il libro della scrittura di cui è più semplice fare uno schema. Non ha senso dire che è simbolico, che è un libro sigillato che nessuno si aspetta che possiamo capire. Questo è ciò che dicevano ai tempi di Isaia. Ascolta che cosa dice dell'Apocalisse in Apocalisse 1, versetto 3. «Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino». Apocalisse 22, 10 invece dice: «Poi mi disse, non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino». Non si tratta quindi di un libro sigillato, chiuso. Passiamo ora ai versetti 13 e 14 di Isaia, capitolo 29. Il Signore ha detto: «Poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini, in mezzo a questo popolo io continuerò a fare delle meraviglie, meraviglie su meraviglie. La saggezza dei suoi saggi perirà e l'intelligenza dei suoi intelligenti sparirà». Se tu fossi vissuto ai tempi di Isaia, ti saresti chiesto che cosa intendeva dire davvero Isaia, perché il popolo andava nel Tempio. Esso era affollato e ogni volta che veniva offerto un sacrificio potevi trovarci della gente. C'era un posto per gli uomini, un cortile per le donne e un cortile per i gentili. Perché Dio trovava a ridire su queste persone? Tutti andavano in chiesa, ma seguivano lo svolgersi del rituale soltanto con la bocca. È un po' come se avessero saputo recitare il Padre Nostro e il Credo degli Apostoli, ma questo non significasse niente per loro. Non credevano a quello che dicevano, non accettavano la parola di Dio. Dio ha detto che il loro cuore era lontano da Lui. Questa è la ragione per la quale non li accettava, ed è la ragione per cui non accetta la medesima cosa oggi. Ciò che non va ancora oggi è la religione. Dio vorrebbe che tu ti liberassi dalla religione e andassi a Cristo. La religione costituisce la barriera più grande per molte persone oggi. Se diciamo questo, qualcuno risponde più o meno: «Io sono un uomo religioso, sono religioso per natura». In realtà, la persona che dice questo è perduta per natura, ma è convinto di essere religioso per natura. Io non voglio essere religioso, sono un peccatore che è andato a Cristo e che oggi ha una relazione con Lui. Non una religione, ma una relazione. Tu hai Cristo oppure no? Questa è la cosa importante. Non possiamo fingere di essere diversi da ciò che siamo e pensare di farla franca. Leggiamo il versetto 15 di Isaia, capitolo 29. «Guai a quelli che si allontanano dal Signore in luoghi profondi per nascondere i loro disegni, che fanno le loro opere nelle tenebre e dicono: chi ci vede? Chi ci conosce?» Le cose sono così serie per il suo popolo che egli pone qui un altro guai. Questo capitolo contiene due guai perché, primo, il popolo agisce come se Dio non vedesse o non sapesse, e secondo, agisce come se potesse farla franca. È una cosa che non sta in piedi, come ci dice il versetto 16 di Isaia 29. Che perversità è la vostra? Il vasaio sarà forse considerato al pari dell'argilla? Al punto che l'opera dica all'operaio, egli non mi ha fatto. Al punto che il vaso dica del vasaio, non ci capisce nulla. Nei versetti dal 17 alla fine del capitolo leggiamo di onore e gloria per Gerusalemme. Iniziamo dal 17 fino al 21 di Isaia, capitolo 29. Ancora un brevissimo tempo, e il Libano sarà mutato in un frutteto, e il frutteto sarà considerato come una foresta. In quel giorno i sordi udranno le parole del libro, e liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Gli umili avranno abbondanza di gioia nel Signore, e i più poveri tra gli uomini esulteranno nel Santo di Israele. Poiché il violento sarà scomparso, il beffardo non sarà più, e saranno distrutti tutti quelli che vegliano per commettere iniquità, che condannano un uomo per una parola, che tendono tranelli a chi difende le cause alla porta, e violano il diritto del giusto per un nulla. Ora vediamo nel futuro. Verrà il tempo in cui ci saranno onore e gloria in Gerusalemme e nel paese. Dio ha ancora qualcosa da fare con quella città. Oggi appare come una torta a strati, con ogni città costruita sopra alla precedente. Dio l'ha giudicata e la giudicherà ancora, ma Gerusalemme sarà costruita ancora una volta e allora sarà la città di Dio. I sordi udranno e i ciechi vedranno. Conosci certamente il vecchio adagio: nessuno è così cieco come chi non vuol vedere, o anche non c'è peggiore sordo di chi non vuol sentire. Oggi, come nei giorni di Isaia, c'è una cecità caparbia, voluta. In quel giorno, nel millennio, essi vedranno e capiranno. Leggiamo adesso i versetti 22, 23 e 24 dal capitolo 29 di Isaia. Perciò così dice il Signore alla casa di Giacobbe, il Signore che riscattò Abramo. Giacobbe non avrà più da vergognarsi e la sua faccia non impallidirà più, poiché quando i suoi figli vedranno in mezzo a loro l'opera delle mie mani, santificheranno il mio nome, santificheranno il santo di Giacobbe e temeranno grandemente il Dio di Israele. I traviati di spirito impareranno la saggezza e i mormoratori accetteranno l'istruzione. Che cosa faranno del nome di Dio? Lo santificheranno, lo metteranno a parte come qualcosa di meraviglioso. Oggi il popolo di Dio con la sua vita dovrebbe santificare il nome di Dio. È un nome santo, ma lo trattiamo in quel modo? Inoltre ritorneranno a intendere, a imparare le buone e sane istruzioni di Dio. E lunedì vedremo come va avanti questo libro del profeta Isaia, quando avremo l'opportunità di stare ancora una volta insieme. Intanto vi auguro un buon weekend, un buon riposo e mi raccomando, ci sentiamo lunedì al solito orario. Ciao!